Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao, bentornati al Pointer Podcast, questa è la puntata 278, siamo sempre più vicini alla 300 che raggiungeremo quest'anno. Io sono Luca e con me oggi c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca.
Come va?
Va bene, te?
Bene, bene, tutto nella norma. E allora, prima di cominciare vi ricordiamo come sempre che potete mettervi in contatto con il Pointer Podcast tramite la Pointer Chat, è il modo più semplice, è il modo che forse, diciamo, è anche più, ci rende anche più felici, perché quando vediamo gente che un po' ci segue e ci scrive anche lì che hanno ascoltato la puntata, è sempre bello. E poi c'è tutta una discussione che va avanti ormai in questi giorni riguardo a agenti, LLM e tutto quanto, quindi direi che è un buon punto in cui sentire chiacchiere o iniziare a parlare di questi argomenti. E poi, se volete proprio farci felici, c'è la possibilità di lasciarci delle recensioni su Apple Podcast, su Spotify, su Pocket Cast. Quelli su Apple Podcast le leggiamo in puntata. E l'altra cosa che volevo dirvi è che abbiamo anche una pagina sul nostro sito, che è quella, la pagina Supportaci, in cui potete andare un po' a curiosare i modi in cui supportare il podcast, tra cui anche la possibilità di acquistare prodotti su Amazon con una piccola percentuale che va a noi, non vi costa nulla. Ora, iniziamo subito la puntata e la scorsa settimana ho fatto un po' di esperimenti. Se ci seguite sui vari social, su Instagram, LinkedIn, avrete notato che abbiamo un po' animato il profilo sia su LinkedIn sia Instagram con dei reel, quindi con dei video in verticale in cui abbiamo semplicemente messo noi due, io e Eugenio, in cui parlavamo, era praticamente erano degli estratti della puntata scorsa, la puntata 277. E volevo soltanto dirvi un po' come ho fatto i sottotitoli, perché secondo me può essere un qualcosa di interessante anche per chi è all'ascolto. Allora, iniziamo dicendo che il montaggio video è stato fatto con DaVinci Resolve, che se non lo conoscete è un programma che offre una versione gratuita che vi dà già tantissime... vi dà praticamente tutto quello che è necessario per fare video editing. Poi c'è anche una versione studio. La versione studio è a pagamento, costa poco più di 200 euro se non ricordo male.
E senza abbonamento?
No, credo che sia un acquisto singolo.
Ok, gli ultimi rimasti.
Non vorrei sbagliarmi, ma credo sia un acquisto singolo, sì. E la cosa che vi permette di fare anche questa, tra le varie cose che vi permette di fare questa versione studio, c'è la possibilità di fare i sottotitoli, di avere i sottotitoli dei vostri video in automatico. Ora, questa... io volevo provare, insomma, questa funzionalità di sottotitoli. Ho testato la versione studio, non mi dava questa possibilità, nel senso che non so perché, ma non me li creava. Quindi, cercando un po' online, mi sono imbattuto poi in un progetto open source che si chiama Autosubs, che è sviluppato da Tom Moroney. Poi ho scoperto che in realtà è uno studente che sta, credo, a Dublino, se non ricordo male. E cosa ha sviluppato questo ragazzo? Ha sviluppato questo progetto open source che si chiama appunto Autosubs, che è un'app multipiattaforma che si integra con DaVinci Resolve e vi permette di generare dei sottotitoli facendo girare dei modelli speech to text in locale. Quindi voi installate Outsubs, potete scegliere se utilizzarlo con DaVinci Resolve o come app singola, e nel momento in cui la utilizzate come app singola, semplicemente vi genera, dato un audio, vi genera dei sottotitoli, cioè vi genera la trascrizione che poi è in formato SRT e potete utilizzare all'interno di DaVinci Resolve. Se invece la utilizzate direttamente tramite DaVinci Resolve, all'interno di DaVinci Resolve troverete un pulsantino in più che vi apre quest'app. Quest'app prende in automatico l'audio da DaVinci Resolve, vi fa la trascrizione e alla fine vi dice adesso importala, quindi cliccate un pulsantino e vi spedisce questa trascrizione all'interno di DaVinci. E volevo ecco, la cosa particolare interessante è che i modelli, come dicevo, vi girano in locale, quindi vi dà la possibilità questa app di scegliere uno tra i vari modelli, da un modello molto piccolo a un modello più grande. Il più grande occupa circa una decina di giga, se non ricordo male. Sono tutti modelli di Whisper. E la cosa che ho notato è che il modello molto piccolo fa delle trascrizioni veloci, occupa poco spazio, però la qualità non è un granché, mentre il modello più grande, il large, è molto buono, perché non so se avete notato i video che abbiamo fatto, i sottotitoli erano praticamente perfetti, non ho fatto nessuna modifica per poi, prima di pubblicarli, quindi ha riconosciuto bene tutto le nostre voci, anche se stavamo parlando in italiano, quindi mi ha fatto scegliere la lingua, anche se poi c'ha un riconoscimento automatico, vi permette di scegliere quante parole mettere in ogni pezzettino del video, potete scegliere il numero di parole, un numero di token in generale, cioè non di token, di lettere, e l'ho trovato davvero ben fatto. L'unica cosa che ho notato è che praticamente io ho scaricato inizialmente quest'app dal sito, e in automatico, premendo semplicemente il pulsante download, aveva capito che stavo da macOS, quindi mi aveva scaricato la versione per macOS, ma mi aveva scaricato la versione per Mac Intel, che non avevo cosa che non avevo notato, e, perché era scritto sì nel nome dell'app, io avevo scaricato, cliccato, aperto, vabbè, funziona, l'avevo visto, però nel momento in cui premevo per fare la trascrizione l'app crashava. Quindi dopo un po' ho notato in realtà che la versione dell'app era quella per Intel e non quella per Mac con Apple Silicon, e quindi semplicemente riscaricando la versione con Apple Silicon poi ha funzionato tutta la perfezione, senza alcun problema.
Ma mi sembra super interessante, anche perché io non ho mai fatto Reel, però vedo in giro spesso che c'è un sacco di gente che non sa bene come fare o che usa generalmente CapCut, però la versione a pagamento o senza la versione a pagamento bisogna mettere quel pezzetto finale in cui c'è il watermark, diciamo, di CapCut, e non è simpatico. Invece comunque una cosa del genere gratuita, dove non mi sembra nemmeno eccessiva come richiesta di spazio, insomma, di caratteristiche per il computer, mi sembra veramente ottimo, molto comodo.
Sì, diciamo che la puntata scorsa durava circa un'oretta, forse poco meno, e nel giro di qualche minuto ha fatto la trascrizione, quindi senza troppe difficoltà. E diciamo, l'ho trovata ben funzionante, appunto volevo consigliare di parlare anche qui, perché magari, come hai detto tu, c'è qualcuno che usa CapCut o simili, però se già magari utilizzate DaVinci Resolve o app simili, sappiate che magari potete generarvi questi sottotitoli facilmente e poi semplicemente li importate. Quindi già se fate il montaggio video del Reel, aggiungete un passaggio in più, non è nulla di troppo complicato. La scorsa puntata abbiamo parlato di OpenClaw e delle varie skill che questo ha a disposizione. Ci sono un po' di problemi, però, mi sembra di capire.
Sì, esatto, perché mi è capitato alcuni articoli che ho letto online, perché mi era piaciuto molto come cosa, e quindi ho iniziato a dare un'occhiata alle skill. Quindi, leggendo un po' quella, come funzionavano le skill, cosa erano, ho letto che ce ne so chiaramente. Cioè, noi ce l'eravamo detti nella puntata scorsa che questo sistema poteva avere dei problemi di sicurezza. Chiaramente c'è chi prende la palla al balzo e hanno notato che ci sono varie skill malevole all'interno dello store. Quindi praticamente ci sono ad esempio delle skill che permettono di rubare le chiavi dei portafogli cripto, entrare e rubare password SSH o delle API, dati sensibili dell'utente, eccetera, eccetera. Ora, quello che dopo in quello stanno facendo è cercare di andare a risolvere questo problema, e lo stanno facendo impostando dei vincoli agli sviluppatori che pubblicano le skill. Il vincolo che hanno messo adesso è che chi pubblica la skill deve avere almeno un account GitHub da almeno una settimana, e hanno aggiunto un sistema di segnalazione per le skill. Ora, chiaramente un account attivo da almeno una settimana non è proprio un vincolo così importante da permettere di limitare queste cose. Vero pure che se invece, diciamo, allungassero secondo me i tempi per la creazione dell'account, potrebbe essere interessante, perché comunque se magari chi ha creato queste skill sono persone che hanno un account anche lavorativo e cominciano ad esserci delle segnalazioni e dei link tra skill malevole e l'account su GitHub, potrebbe iniziare a essere complicato anche trovare lavoro per questo tipo di persone dopo. Quindi secondo me è una strada che potrebbe essere interessante, però magari dovrebbe essere ampliato un pochino il vincolo. Di base è interessante secondo me anche capire un attimo come funzionano queste skill, perché la maggior parte, so da quello che leggevo, so dei markdown semplici che hanno istruzioni all'interno, e quindi secondo me, io ne ho guardato un paio per capire come funzionavano, magari dandogli un'occhiata, facendo analizzare la skill direttamente anche da qualche modello, si potrebbe magari riuscire a capire anche a livello nostro quale skill sono malevole, quali utilizza, quali no. Quindi secondo me, oltre a le risposte dopo in clou a queste cose, secondo me possiamo anche provare noi a capire quando usa quale skill e come. Quindi ecco, secondo me è simpatico. Non so se tu hai letto qualcosa al riguardo.
Sì, avevo letto qualcosa sul blog di 1Password, mettiamo poi nelle note della puntata. In pratica avevano fatto un po' una scoperta andando ad analizzare una delle skill più utilizzate, perché come avevamo detto l'altra volta c'è questo sito che si chiama MoldHub, forse, qualcosa del
Adesso
genere.
Si chiama, aspetta, vabbè.
Perché è cambiato, perché
sì.
Giusto, rispetto alla scorsa puntata in cui abbiamo chiamato questo
CloHub.
tool, l'abbiamo chiamato, ok, la volta scorsa l'avevamo chiamato Moltbook, il nome originale era Cloudbook. Ora si chiama OpenClaw, ok? E quindi vabbè, c'è questo sito in cui c'è la lista, insomma, di tutti i vari delle varie skill che si possono installare, e una delle skill più scaricata era una skill, da quello che almeno dicono sul blog di 1Password, una skill si chiamava Twitter. E il problema è proprio come dicevi tu, che queste skill in realtà sono dei semplici file markdown in cui tu puoi scrivere, tu scrivi cosa la gente deve fare, Tu scrivi alla gente, non lo so, a seguito di questa richiesta fai questo. Quindi, non lo so, tipo, che ne so, quando l'utente, non lo so, se è una cosa del genere, però ad esempio tu gli insegni come usare un certo comando terminale, può essere, come abbiamo detto l'altra volta, Todoist, quindi gli scrivi per Todoist, quando devi aggiungere un nuovo task fai questo. Ecco, la cosa che hanno notato è che in questo file markdown di una di queste skill più utilizzate, chiamata Twitter, erano presenti in realtà dei comandi che ti portavano alla fine a scaricare del software malevolo che veniva poi installato su macOS, e in pratica andavi a installarti un malware. Quindi questo poi l'hanno anche controllato su VirusTotal, era effettivamente un malware, e non è facile poi anche andare a capire quanto queste skill siano malevole, purtroppo.
Però diciamo che boh, secondo me alla fine se la skill fa più di quello che dovrebbe fare, nel senso che
Sì.
se vedi che già ti scarica qualcosa che non dovrebbe essere scaricato.
Però lo fa un po' di nascosto, secondo me, questo. Cioè, lo nascondono in modo tale che tu non te ne accorga. Magari in questo caso, per esempio, c'erano dei link, sembrava tutto normale, nel senso che tu leggevi file markdown, c'era scritto, ne so, fai questo prendendo questo link. Magari il link era embeddato nella parola link o qualcosa del genere, e lì in realtà andavi su quel link, poi facevi altre cose rispetto a quelle che originariamente pensavi che avresti fatto. Quindi è tutto un po' difficile, probabilmente, da bloccare, ecco.
Sì, curioso. Però vabbè, diciamo, era quello che dicevamo già la settimana scorsa, oltre al rischio di esporre le nostre cose, quello che facciamo c'è anche il rischio delle skill. Un'altra cosa che leggevo e che ho sentito anche andando in metro, perché qui a Roma se ne è parlato parecchio, è stato l'attacco alla Sapienza. Perché ora, non, probabilmente abbiamo letto cose diverse, tu forse c'hai anche informazioni altre diverse, ma io da quello che ho letto e da quello che ho sentito, la Sapienza è stata, diciamo, ha subito un attacco hacker, quello che ha subito è stato un ransomware, e diciamo gli attaccanti hanno chiesto un riscatto per diciamo, decrittare tutte le informazioni sui vari computer. La Sapienza, quindi, per precauzione, quello che ha fatto è stato mettere offline tutti la loro rete, i loro sistemi per 3 giorni. E quello che hanno detto che faranno è ripristinare il sistema da backup non affetti diciamo dal virus, questo attacco. Hanno anche messo un post su Instagram in cui diciamo, cercavano di fare un punto della situazione e tranquillizzare gli studenti, tra virgolette, tranquillizzare, nel senso che comunque chiaramente studenti, esami, ci sono tutta una serie di cose che magari in questi 3 giorni in cui i sistemi sono stati tirati giù continuavano a succedere, quindi c'erano chi aveva fatto prenotazioni per esami, eccetera, eccetera, e quindi tranquillizzavano la situazione dicendo che chi si era prenotato era valido, per il resto contattati i professori. Però ecco, è stato, da quello che ho letto io, è stato un ransomware e non sembrano intenzionati a pagare un riscatto che doveva avvenire il pagamento entro 72 ore dall'apertura del link che gli era stato mandato. Non sembrano intenzionati a pagare un riscatto, sembrano intenzionati a ripristinare da backup. Vediamo come si evolve. Non so se tu c'hai qualche info in più su questa cosa.
No, l'unica cosa in più che avevo visto, però non ho approfondito molto perché l'avevano mandato nella Pointer Chat, poi cercando un po' online c'era un articolo, ma era sotto paywall, credo di Repubblica, e dicevano appunto che sul dark web era comparsa la possibilità di acquistare un bundle, diciamo, di laurea laurea data dalla Sapienza con certificato e tutto quanto, e più anche il dottorato per 250 euro in più, e 11.000 invece per la laurea. A questo punto immagino bundle triennale magistrale, non lo so.
Quasi quasi compro un dottorato.
E però c'era proprio scritto diploma autentico con Gold Seal, Premium, vabbè,
Stupendo.
Academic Proof, Verifiable Transcript. Probabilmente avevano avuto accesso a qualcuno di questi database della Sapienza in cui tenevano informazioni riguardo agli studenti, e
Bellissimo.
potevano scriverci probabilmente.
Immagino proprio di sì, e quindi a questo punto probabilmente non è solo un ransomware, ma c'è anche qualche info in più.
Sì. Però comunque c'è da dire che le università sono state spesso vittime di questi tipi di attacchi. Anche a Pisa, l'università di Pisa era stata vittima d'attacco qualche tempo fa, ormai forse qualche anno fa, e mi ricordo che anche lì avevano richiesto un riscatto, poi non so se è stato pagato oppure no, insomma quello che era successo non me lo ricordo.
Sì, credo che università così grandi siano anche abbastanza pronte a questa cosa, anche
Sì, penso di sì, penso di sì. Mi immagino di
perché.
sì,
Spero.
insomma, è qualcosa che ti puoi aspettare che succeda.
Esatto.
Anche perché credo che poi se... Cioè, qui alla fine il problema è che stai trattando comunque con dati degli utenti, dati anche sensibili, e quindi nel momento in cui hai un attacco di questo tipo e escono fuori magari dati proprio degli utenti, è un problema, perché evidentemente tu non hai
Non l'hai
protetto
trattati
abbastanza quei dati.
come doveva essere
Non l'hai
trattati.
trattati come dovresti, e magari non paghi il riscatto, ma in realtà prendi qualche multa perché non hai trattato bene i dati dei vari studenti, degli utenti, insomma, in generale, di quelli che tutti i dati che avevi a disposizione. Come ultimo, in realtà, argomento, macro argomento della puntata, io ti volevo parlare di Kimi K2. 5.
Ok.
Non abbiamo avuto il tempo purtroppo di informarci troppo su Opus 4.6 e il nuovo Codex 5.3 di OpenAI, perché sono usciti proprio poche ore fa, quindi magari ne parliamo nella prossima puntata, anche perché non avremmo nemmeno avuto il tempo di provarli questi modelli. Tra l'altro, prima di parlare di Kimi ti faccio una domanda. Non so, tu hai mai provato Codex?
No, nonostante il pop-up ogni tanto esce, non l'ho mai provato.
Ok,
Tu?
no, perché appunto io dopo il pop-up l'ho scaricato, l'ho installato e non ho però ancora ben capito come usarlo, nel senso che è come, cioè, non so se poi si integra dentro VS Code, non ho fatto test troppo approfonditi, io ho semplicemente quest'app in più che è tipo, diciamo tipo ChatGPT, però la cosa che mi ha fatto fare è aprire una cartella con un progetto. E da lì ho fatto domande sul progetto, gli ho chiesto fai, non so, una verifica del codice, vedi se c'è qualcosa da migliorare, e mi ha fatto la solita lista. Però poi non ho capito bene da qui se in qualche modo, cioè, cosa effettivamente può fare da qui, o se invece poi devo magari integrarlo meglio dentro VS Code. Non ho provato a fondo il codex, sinceramente è stato probabilmente quello che ho messo un po' da parte in quest'ultimo periodo, anche se sembra dalle primi test che sono stati fatti che questo Codex 5.3 abbia fatto un bel salto nella parte di coding, quindi sarà interessante magari anche provarlo.
Sì, l'ho letto. A me la cosa che ha sempre un po' respinto è il fatto che sembrava un'applicazione a parte, proprio che scaricavi e la tenevi a
Sì.
parte, non diciamo né una CLI né una roba integrata
Esatto.
in VS Code, però non avendolo provato magari mi sbaglio, è solo quello che mi ha respinto dall'usarlo.
Ma infatti è stato quello che un po' mi ha bloccato perché non riuscivo bene a capire in che modo questo si andasse a integrare con VS Code. E allora, visto che l'ho nominato, in realtà prima di parlare sempre di Kimi, ti dico quest'altra cosa di Claude Opus 4.6, rilasciato qualche ora fa. La cosa che hanno fatto per pubblicizzarlo, e credo sia un po'. Da un lato geniale da parte loro per far vedere cosa effettivamente questo modello riesce a fare, dall'altro un po' spaventoso perché se vai a vedere allora a questo punto se effettivamente è stato in grado di fare quello che ha fatto, insomma, è abbastanza spaventoso perché il modo diciamo in cui hanno pubblicizzato Opus 4.6 è stato scrivere un blog post in cui mostrano, in cui hanno parlato di come un insieme, diciamo, di agenti di Opus 4.6, quindi uno swarm di agenti, è stato in grado di creare un compilatore per il C senza intervento umano. Quindi
Madonna.
praticamente loro hanno utilizzato Opus 4.6 per scrivere un compiler e hanno scritto tipo 100.000 righe di codice, se non ho capito male, in Rust, e ha compilato tipo il kernel Linux, Doom, cose di questo tipo. Quindi il costo complessivo di tutto questo è stato 20.000 dollari e l'ha fatto nel giro di qualche giorno, forse una settimana. Magari di questo ne parliamo meglio nella prossima puntata, però era giusto per dire che è probabilmente la pubblicità migliore che potevano fare per questo modello, perché insomma, dimostrare che è stato in grado di scrivere un software di questo tipo così complesso comunque è qualcosa che magari può essere considerato dalle
Eh
persone che
sì, direi
utilizzeranno questo tool.
di sì.
Tra l'altro vedo che il blog post l'ha scritto Nicola Scarlini, che è il ricercatore di cui ho spesso letto articoli durante il dottorato perché si occupava di cose relative alla privacy. Vabbè. Di questo ne parliamo meglio nella prossima puntata comunque. Oggi invece vi volevo parlare di Kimi K2.5. Scelgo sempre nomi molto facili poi da
Facili.
pronunciare. Che è un modello di un'azienda cinese che si chiama Moonshot AI. Ora, nel giro di qualche mese abbiamo visto prima K2, poi K2.5, prima ancora c'era stato K1.5. E questo 2.5 ha attratto un po' l'attenzione negli ultimi giorni, anche su LinkedIn se ne è parlato molto, perché è un modello open weight, quindi potreste, se avete l'hardware a disposizione, self-starter, utilizzarlo in locale. Hanno messo a disposizione un po' di servizi per utilizzarlo gratuitamente, come la CLI di Moonshot AI di Kimi per utilizzarlo gratuitamente i primi giorni. Su Open Router è stato gratuito qualche giorno, quindi c'è stata la possibilità di provarlo. E ha fatto parlare di sé perché ha introdotto anche la possibilità di creare autonomamente gli swarm di agenti che lavorano in parallelo e che riescono a fare dei task in parallelo. Ora, come modello, diciamo, si basa sull'architettura di K2, quindi hanno ripreso, diciamo, l'architettura di K2, che era un LLM con un trilione di parametri, Mixture Expert, quindi 32 miliardi soltanto attivati durante l'utilizzo. In più hanno aggiunto però la possibilità di utilizzare questa Kimi K2.5, è una LLM multimodale, quindi in più rispetto a K2 hanno aggiunto un encoder che fa da encoding della parte di vision, quindi delle immagini, e poi un altro componente all'interno di questa architettura è quello che fa una conversione dalla rappresentazione di queste immagini fatta dall'encoder a una rappresentazione che piace al modello e che può essere utilizzata come input insieme al testo, quindi traduce, diciamo, l'immagine in testo in pratica. Ora, di questo argomento ne parleremo in una delle prossime puntate perché volevo analizzare meglio un po' anche la parte dei modelli multimodali. Quindi, la differenza rispetto a tanti altri modelli è che loro dicono che Kimi 2.5 è multimodale nativamente, nel senso che in una prima fase di pre-training loro mostrano già all'LLM sia dei dati di testo sia dei dati di immagini. Quindi non è come altre LLM in cui invece le immagini vengono inserite e vengono inserite solamente più tardi durante il training e l'LLM gli viene insegnato a lavorare anche con immagini. Qui, già nella fase di pre-training, dopo una prima fase in cui viene allenato questo encoder di cui vi parlavo prima, vengono dati in input dei token di testo, sia anche questi vision token. E questa quantità di vision token in realtà in questa fase non è enorme, non è tantissima, e è minore rispetto alla quantità di token che invece è necessaria nelle fasi successive, quando in approcci diversi da questo, quando viene aggiunta la capacità di lavorare con immagini in fasi successive. Dopo questa prima fase, in cui al modello vengono fatte vedere sia testo che immagini, viene fatta una fase in cui si cerca di utilizzare dei dati di più alta qualità, si aumenta un po' il contesto anche dell'LLM, e poi c'è una fase di training, che loro chiamano Zero Vision Supervised Fine Tuning. In questa fase usano solo testo, però qui c'è una cosa interessante che fanno, perché loro in questo caso, tramite testo, in realtà danno in input dei problemi che riguardano comunque la parte di vision, ma sono risolvibili tramite Python in pratica. Quindi, ad esempio, chiedono di cambiare il colore di alcuni pixel oppure di contare dei pixel per stimare le dimensioni dell'oggetto e usano IPython per estrarre, diciamo, dal modello la capacità di lavorare anche su dati di immagini chiamando dei tool corretti in questo caso. Quindi questo è un qualcosa di interessante dal mio punto di vista, secondo me, perché in questa fase fanno diciamo permettono all'LLM di dimostrare che nella fase precedente, in cui sono stati fatti vedere sia dati di testo sia dati di immagini, in quella fase l'LLM ha imparato a lavorare anche con dati di vision, e quindi in questa fase lo mostra, lo dimostra. E si attivano queste capacità di visual agentic. Quindi, finita questa fase, ultima fase della parte di training è quella di reinforcement learning. In questo caso è comunque necessaria perché per alcuni task più complessi che riguardano anche per esempio le immagini, viene utilizzata questa fase per insegnare al modello a lavorare su immagini, ad esempio contando quanti elementi ci sono in una certa immagine, lavorare su documenti, capire come è strutturato il documento. E questa parte, da quello che dicono loro, nonostante vai a insegnare anche a lavorare su immagini, non degrada capacità che il modello ha imparato in precedenza. Nella fase di reinforcement learning c'è anche questa fase in cui il modello impara a creare questi agent swarm. Questa parte di agent swarm è quella di cui appunto si è parlato di più anche sui vari social, e perché loro dicono, nel momento in cui uso un agente per fare un progetto di sviluppo, c'è un collo di bottiglia che è quello del singolo agente, nel senso io devo fare tante cose, tanti task, che magari non sono nemmeno collegati tra loro, però uso un singolo agente e quindi perdo, diciamo, del tempo, tra virgolette. Quindi loro hanno introdotto questo agent swarm e per insegnare al modello a creare questi swarm, utilizzano una tecnica di reinforcement learning che hanno chiamato Parallel Agent Reinforcement Learning, PARL. Quindi cosa succede? Che durante il training loro creano un orchestrator che deve essere in grado di prendere il problema in questione, dividerlo in sottotask più piccoli e poi lanciare dei sub-agent che siano in grado di essere più specializzati su quel tipo di problemi. Durante questa fase di training, quindi, utilizzano un algoritmo di reinforcement learning, in cui non è in questa fase, diciamo, importante allenare i sub-agent a risolvere il task, quanto allenare l'orchestrator a capire come il task deve essere diviso, a capire quali sub-agent avviare. Quindi, in pratica, in questo algoritmo di reinforcement learning, il reward di questo algoritmo è dovuto sia alla capacità di creare degli agenti in parallelo e evitando quindi che ci sia un solo agente, che magari è la soluzione forse ottima dal punto di vista di risoluzione del problema. Allo stesso tempo non vogliono che si creino troppi di questi agenti andando a decomporre il problema in tante piccole parti troppo piccole. Quindi c'è in questo caso un reward che è dovuto al fatto che crei una quantità di agente corretta e che questi agenti poi finiscono il loro lavoro. E poi c'è un reward che valuta anche il successo complessivo del task. Questa era un po' la descrizione di come hanno fatto il training di questo modello. Nella pratica io l'ho provato perché, appunto, come vi dicevo, c'era la possibilità di utilizzarlo con Open Router gratuitamente per alcuni giorni. L'ho provato tramite OpenCode, che anche qui ho almeno testato anche quest'altro tool di cui si è tanto parlato nella Pointer Chat. Allora, devo dire, diciamo. Cosa ci ho provato a fare? Ci ho provato a, come avevo detto l'altra volta, di modernizzare un po' il sito del podcast. E devo dire che in una prima fase di analisi, secondo me, è stato molto, molto bravo, nel senso che ha analizzato un po' il tutto, ha capito quali erano le problematiche principali, ha visto che c'erano delle cose che non sono proprio efficientissime da fare nel momento in cui pubblichi una nuova puntata. Quindi ha riconosciuto tutti questi problemi e ha proposto varie soluzioni per migliorare il sito. Quella che aveva proposto e che secondo lui era la migliore era quella di continuare a utilizzare Yugo come è utilizzato adesso, ma facendo delle modifiche. Gli ho detto di andare avanti con quella soluzione e lì lui ha creato tre agenti che hanno lavorato per un po' in parallelo. Il problema è che in realtà poi alla fine aveva fatto delle modifiche, ma il sito non era visivamente bello, diciamo, nel senso che non aveva, secondo me si era un po' impantanato con il CSS, credo, perché praticamente non era evidente che il CSS non venisse, diciamo, caricato in qualche modo, perché tu vedevi vari elementi che però erano tutti raggruppati un po' tutti insieme e mancava la grafica, diciamo, del sito, quindi vedevi le immagini, vedevi il testo, però mancava la grafica vera e propria. Poi non ho avuto in realtà tempo per giocarci ancora. Ma poi nella Pointer Chat mi è stato consigliato di provare Biome, che è un formatter per JavaScript, CSS, che dovrebbe in qualche modo aiutarlo magari a risolvere vari problemi che sicuramente ci sono stati e in qualche modo a indirizzare il modello a considerare questo tipo di errore e risolverli. Un po' come, diciamo, su Python quello che spesso gli dico quando scrive codice è scrivi il codice, nel frattempo vedi anche i test, quando hai finito controlla anche, che ne so, il linting con raf, formattalo, controlla i tipi con tie, quindi in qualche modo indirizzo il modello a scrivere codice un po' migliore andando a utilizzare questi strumenti. Ora, non essendo esperto di web development o di JavaScript, non conoscevo questo strumento, diciamo che lo proverò magari e poi faremo un follow-up. Non so se tu avevi sentito di questo modello, se avevi letto qualcosa.
Non avevo letto niente, non sapevo nulla, e in realtà mentre ne parlavi però mi è venuta in mente una domanda, perché magari è stupida e non so se c'è una risposta. Quello che mi chiedevo è, di solito quando parliamo delle tecnologie che non so pronte al tempo zero, ma che saranno pronte un po' più in là, abbiamo sempre, tutti quanti, anche chi non lavora in quel mondo, un'idea più o meno chiara di dove vogliono arrivare, di qual è l'obiettivo in X anni. Con l'intelligenza artificiale, gli agenti in questo momento è talmente grande la quantità di cose nuove che escono ogni giorno che io da utente esterno non so più bene qual è l'obiettivo da qui a X anni. Cioè, c'è più o meno chiaro magari a chi è più all'interno del mondo qual è un obiettivo che vogliono raggiungere, perché io l'ho perso un po' di vista e sono sovrastato da tutte queste cose che arrivano e non so bene, ogni tanto migliorano in maniera clamorosa una parte che non mi aspettavo, quindi boh, non so bene cosa aspettarmi.
Allora, questa è una bellissima domanda, secondo me, perché non so nemmeno se tutti chi lavora in questo ambito, secondo me, ognuno ha un po' una sua risposta. Se vai un po' a vedere quali sono stati nel tempo, forse le tematiche più dibattute, probabilmente quella più, diciamo, di cui si parla di più è quella dell'AGI. E c'è un po' questa corsa, no, alle AGI con le varie aziende che dicono noi ci arriveremo nel 2027, noi ci arriveremo, cioè la raggiungeremo in questo anno o in quest'altro. Quindi quello sicuramente è l'obiettivo principale, poi fatto sta nel capire, secondo me, effettivamente come la misuri, come dici che questo è AGI, perché alcuni hanno cominciato a dire CloudBot o OpenClaw è AGI perché ti permette di fare tante cose e ti sostituisce un po' un umano, tra virgolette. Però non credo che sia quello che vogliamo come AGI, secondo me ci vuole qualcos'altro di differente e non è ancora arrivato il momento. E la cosa che noto, è che ora noi magari vediamo l'utilizzo di questi sistemi nel lato coding, però anche vedendo non so se avete visto Anthropic qualche giorno fa, non so adesso, ha dichiarato che praticamente a breve rilasceranno un software che renderà molto più snello e facile il lavoro di chi lavora in ambito giuridico. E questo ha fatto un po' crollare le variazioni delle varie aziende che si occupano di quell'ambito. La cosa che probabilmente è interessante per il futuro è che questi sistemi andranno un po' a avere un impatto su tanti ambiti, che non sono solo quelli che conosciamo noi, quindi per esempio il coding, ma l'idea secondo me è che in tutti gli ambiti lavorativi si andrà ad avere un qualcosa che sarà il corrispettivo di Cloud Code o Opus o Codex nell'ambito giuridico, nell'ambito, non so, in tanti ambiti. Quindi forse l'idea è, cioè, più che le GI, l'idea è che l'umano vorrebbero, diciamo, magari semplificare il lavoro dell'umano tramite tool di questo tipo. Quindi forse questo è un obiettivo, nel senso cercare di rendere più facile il lavoro dell'umano in vari ambiti. Per ora hanno puntato su quello del codice.
Anche perché è quello più facile per loro anche da testare, visto che so, ce l'hanno. Chiaro, quindi ci potremmo aspettare da qui a un po' che tutte quante le professioni in cui le AI è applicabile, insomma, ci abbiano quello che noi ci abbiamo adesso con Cloud Code.
Secondo me quella potrebbe essere una buona, cioè potrebbe essere un fine, diciamo, di questi strumenti, no? Rimane poi il dubbio sul ok, ma se diventano troppo bravi, se Claude Opus è capace a scrivere un compilatore in C in qualche giorno e con 20.000 dollari, allora ho necessità di N sviluppatori come avevo necessità prima. Se Claude, versione avvocato, mi la fa il lavoro che magari prima mi facevano quattro avvocati. C'è una necessità di 4, magari ne basta uno. Non lo so. Queste sono sempre discussioni che abbiamo fatto nel tempo. Forse, cioè, molto spesso dice, ok, non è che sostituisce, ma rende più facile il lavoro, quindi semplicemente fai più lavoro. Nel senso che c'hai 4 sviluppatori che adesso ti lavorano come se ce ne avessi 16.
Se il lavoro fosse
È così?
infinito, in
Non lo so.
realtà, diciamo, hai solo aumentato la produttività. Se invece il lavoro a un certo punto finisce e tu,
Esatto.
diventano esuberi.
Cioè, il problema di questa parte qua è che appunto, sì, tu ce l'hai poi task da far fare a 16 sviluppatori. Cioè,
Esatto.
se prima c'avevi il lavoro per 4, dovresti avere il lavoro
Per
per
16.
molti più. Ce
Sì.
n'hai? Non lo so. È quello il fatto.
Sì.
Quindi, boh, vediamo un po' come evolve le cose. Secondo me si andrà molto nella direzione di semplificare le varie professioni con tool di questo tipo.
Ci sta.
Noi abbiamo un po' una visione limitata al coding, però
Sì.
magari anche altre professioni ci avranno il loro Cloud Code.
E oltretutto noi la vediamo super avanzata perché la usiamo nella vita di tutti i giorni. Penso che se la stessa domanda la fai a una persona che invece magari usa ChatGPT per fare ricerche ma non ha questa vicinanza con gli altri tool, magari ha un'opinione diversa della nostra da quanto è avanzata in questo mondo dell'intelligenza artificiale. Quando gli arriverà il Cloud Code per il commercialista, magari
Esatto.
ci avranno anche loro un approccio diverso.
Sì.
Assolutamente sì.
Magari è quello una metrica per misurare le GI, quanto effettivamente riesce a fare il lavoro che farebbe una persona.
Sì.
Non lo so, non lo so. È un tema piuttosto, secondo me, complicato e se ne dovrebbe discutere con persone che magari hanno background differenti e conoscenze differenti, fanno lavori diversi. Noi siamo un po', abbiamo un po' un bias verso una certa, un certo tipo di lavoro, quindi.
Vero.
E poi siamo anche facilmente interessabili, tra
Sì.
virgolette, da tutte queste cose. Quindi, magari se leggo del compilatore in C fatto da Cloud Code, è qualcosa che magari a me
C'è entusiasmo sempre per noi in queste cose.
entusiasma, mentre a quello che fa l'avvocato, no.
Vero.
Ok, siamo sul finale. Allora, non avevo preparato Pointer Peaks. Però secondo me c'è una serie che avevamo menzionato l'altra volta che vale la pena ripeterla, perché se non avete mai visto Shrinking, probabilmente è il momento che vi fermate un attimo e vi recuperate prima le 2 stagioni precedenti e poi cominciato la terza.
Molto d'accordo.
Perché anche questa volta, hai visto le prime due puntate.
Ah, io sono la prima.
La prima è veramente bellissima,
Sì.
perché Shrinking si conferma una di quelle serie che nell'arco di un'ora riescono a farti ridere e piangere. È qualcosa che non tutte le serie riescono a fare. E non tutte le cose, le serie magari vogliono fare. Shrinking invece ci riesce perché è una comedy che comunque ti fa sempre riflettere e pensare un po'. Non è solo la comedy che ti fa ridere,
No.
un po' anche come lo faceva Ted Lasso, però Shrinking lo fa molto di più. E quindi se non l'avete mai vista, semplicemente io vi consiglio di andarla a vedere, di recuperarla.
Sono molto d'accordo, avendo visto solo il primo episodio, ma sono molto d'accordo. E io ho un altro Pointer Pixel che non è un Pointer Pixel in realtà perché ne hai già parlato varie volte tu, però visto quanto mi è piaciuto e ne abbiamo parlato, Knights of the Seven Kingdom, nei tempi morti che vanno dal lunedì al lunedì ho deciso che dovevo tornare a Westeros in qualche modo e quindi ho iniziato a recuperare House of the Dragon. E tu l'hai sempre detto ogni volta che ne hai parlato che era molto bella, se non mi sbaglio ti era piaciuto
Sì,
molto,
sì, sì.
confermo, mi sta piacendo tanto, ho visto 3 episodi della prima stagione. Molto bella.
Sì, sotto alcuni aspetti a me piace anche un po' più di forse di Game of Thrones, non lo so, eh. Però sotto alcuni aspetti mi piace di più, forse. Sarà che Game of Thrones ormai è passato un po' da quando l'ho visto, che l'avevo visto tutto di corsa per recuperare adesso in tempo per l'ultima stagione, ma l'ho apprezzata molto, ecco, A Night of the Se scusa,
House of the Dragon. Sì, guarda,
House of the
io ho
Dragons.
pensato la stessa cosa perché in realtà io questa cosa che hai detto tu, cioè, oh, guarda, forse è meglio di Game of Thrones, lo sto pensando sia con House of the Dragon, sia con Knights of the Seven Kingdom, chiaramente con le dovute proporzioni, Knights of the Seven Kingdom c'ha un tono diverso, però mi sembra più bella. Però io ho fatto quello che hai fatto tu, cioè ho rushato
Sì.
Game of Thrones in un mese per arrivare all'ultima stagione,
Sì. Quindi
quindi boh, non
non
lo
lo
so. Non penso la rivedrò per
so.
confrontare,
No,
quindi rimarrò
non
col
credo che
dubbio.
farò. Sì, penso anch'io. Ok, detto questo, siamo arrivati alla fine della puntata. Come sempre, se volete rimanere in contatto con noi, abbiamo la Pointer Chat, trovate il link nel nodo della puntata. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!